Ecco carissimi, siamo qui per meditare sul Vangelo della quarta domenica di Avvento. Abbiamo un Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio e sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quindi si destò dal sonno Giuseppe, fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa». Ecco carissimi, allora che cosa abbiamo di nuovo in questo Vangelo? Vediamo che il Signore, per la prima volta viene chiamato Salvatore, colui che salva, e anche un altro nome, Dio con noi, Emanuele, Dio con noi. Allora, come si conciliano le due cose? Come si risolve l'enigma? È semplice, perché il Signore ha detto: io sono con voi tutti i giorni. Emanuele significa Dio con noi. Quindi ce l'ha detto lui: io sono con voi, e noi rispondiamo: Dio è con noi. E ci salva, Dio è Salvatore, Yeshua, Yeshua significa Salvatore. Questo nome c'era già nell'Antico Testamento, Giosuè per esempio significa la stessa cosa, no? Quindi Dio salvandoci è con noi, perché per salvarci deve essere con noi, e non solo deve essere con noi, deve esserlo sempre, perché noi abbiamo bisogno di essere salvati tutti i momenti, non una volta per tutte. E questa volta in questo Vangelo compare Giuseppe e vediamo che c'è un'annunciazione, ma l'annunciazione non è fatta a Maria questa volta e l'angelo non è Gabriele, non è l'arcangelo Gabriele. L'angelo non sappiamo come si chiami, non ci viene detto, anonimo. E il destinatario lo sappiamo, è Giuseppe. E gli dà questo messaggio, questo messaggio che è molto importante. Lo riprenderò un po' il tema, l'ho già trattato l'altra volta, ma non temere Giuseppe di prendere con te Maria. Vedete che questo verbo non temere ritorna puntualmente, questa volta è rivolto a Giuseppe. Due domeniche fa, il giorno dell'Immacolata, era rivolto a Maria: non temere Maria. E ogni giorno dell'anno è rivolto ad ognuno di noi. Vi ho già detto che nella Bibbia il verbo non temere ritorna addirittura 365 volte, cioè a ogni giorno. Possiamo trasporre, fare la trasposizione, di solito si dice ogni giorno basta la sua pena, noi diciamo ogni giorno basta il suo non temere. Questo sì che è importante, ogni giorno al mattino dobbiamo dargli come colazione, come prima colazione, non temere. Al nostro spirito ha bisogno di avere questo cibo. E vi dicevo l'altra volta che, perché siccome la trasmissione ha avuto molto riscontro, è un tema che ci tocca tutti, quindi riprendo un po' i dati salienti, perché è il tema comunque di questo Vangelo, di questo annuncio dell'angelo rivolto a Giuseppe. Non temere, chissà a noi quante volte lo dice, ma noi ci lasciamo prendere dal panico. se guardiamo per esempio la tempesta sedata, no? Quando Gesù sulla barca, sul mare infuriato, il mare di Tiberiade, si è levata una tempesta tremenda e Gesù dormiva sulla barca, allora noi potremmo chiederci, ma se noi fossimo stati al posto degli apostoli, ci fossimo trovati sul posto e avessimo detto al Signore cos'è che devo fare in questa circostanza? E quindi guardiamo tutte le tempeste della nostra vita, Ma sapete qual è la prima cosa che non bisogna fare ed è quella che facciamo normalmente? Non lasciatevi prendere dal panico, perché col panico non ci capite più nulla. Non vedete la soluzione, la tempesta invece di essere solo fuori è addirittura dentro di voi, Quindi vedete che questo non temere è indispensabile ogni giorno metterlo in pratica. E per riprendere un po' il discorso, domenica era la domenica Gaudete, no? Gioite, e non è che si vedono tanti volti gioiosi. E il motivo preponderante qual è? Che impedisce la gioia è la paura. Siamo chiamati a convertirci, ma forse dobbiamo proprio convertirci alla gioia, chi ha mai pensato quando si va a confessare di dire ho mancato alla gioia? E c'è un motivo che ci impedisce questa gioia. La paura, il panico, sono proprio i motivi preponderanti che ci rattristano, che ci rabbuiano, che ci fanno vedere tutto nero. E, appunto, avevo voluto approfondire il discorso con uno studio sull'argomento e ho trovato questi 5 punti che vi ripropongo perché me l'hanno anche chiesto, perché è molto importante e poi non ci si ricorda tutto, anche se ne ho già parlato la settimana scorsa. Allora, da dove viene la paura? La paura non ha origini divine, meno male, assolutamente no. La prima paura spunta dopo il peccato originale. Adamo, sentendosi chiamato da Dio, si nasconde. Ho avuto paura, pensate. Il peccato gli ha tolto il senso della presenza di Dio come padre buono, come suo creatore, e quindi lui fugge davanti alla sua presenza. Ecco la prima causa di paura. Non avvertire e non essere più in presenza di Dio. Il rimedio è quindi ritrovare e coltivare la presenza di Dio, ma una paura ancora, diciamo, più radicale che quella proprio suscitata dal nemico, è proprio la paura di Dio, che Dio ci chieda troppo, che Dio sia un giudice severo, e quindi ci teniamo lontano per paura di Dio. Vedete la prima conseguenza del peccato? Dopo il peccato Adamo ha avuto paura di Dio. Quindi, primo rimedio alla paura è stroncare questo timore di Dio, perché a volte lo si giustifica dicendo ma forse mi chiede più di quel che io sono in grado di fare, ma queste sono tutte menzogne che vengono suscitate dal nemico che ci vuole allontanare da Dio, Quindi le origini della paura non sono divine. Adesso al secondo punto passiamo alle cause. Quali possono essere le cause della paura? Allora, una causa può essere naturale. A forza di sentire cronaca nera, brutte notizie, ci si allarma e si diventa ansiosi e perennemente preoccupati. Quindi qui, visto che la causa è naturale, possiamo adottare un rimedio naturale. Qual è? il rimedio, qual è l'antidoto? L'antidoto è spegnere un po' i vari schermi, teleschermi, internet, poi non ne parliamo, che distribuiscono ansiogeni a tutto andare. Sapete che le brutte notizie sono il nutrimento della paura, ma guardate che vi dicevo già l'altra volta, se voi sentite la notizia che c'è il virus in giro, questo, che ne siate consapevoli o no, vi allarma comunque e vi diminuisce le difese immunitarie e siete più a rischio di prendere il virus, mentre se non sentite la notizia siete meno a rischio e bisognerebbe proprio coltivare la gioia, perché dicono che la gioia aumenta le endorfine, quelle sostanze che aumentano le difese immunitarie. Quindi, causa naturale, possiamo proteggerci facendo a meno di essere sempre incollati a TV, a schermi e ascoltare brutte notizie. Terzo punto, c'è un'altra causa della paura. L'altra causa della paura è il maligno, che suscita panico, timori vari, anche in assenza di cause reali. Non c'è una causa reale, ma sorge questa angoscia dentro senza un motivo. E quando è così, vediamo solo quello, angoscia, questa paura ci fa perdere la memoria delle grazie ricevute per ricordarci e fissarci solo sulle disgrazie. Allora qui il rimedio è umano e spirituale, soprannaturale e naturale. Allora quello naturale è: dobbiamo far memoria invece delle grazie ricevute, dirci tutte le volte che sono caduto in questa difficoltà, che mi è successa questa disgrazia, l'aiuto è poi arrivato, ne sono uscita, e quindi come ne sono uscita le altre volte, come l'aiuto di Dio è arrivato le altre volte, è già in viaggio anche questa volta. Io devo solo essere incrollabile. Sapete, Dio è sempre all'opera, no? È sempre pronto a venirci a soccorrere, ma non è istantanea la grazia. Noi dobbiamo resistere fermamente nella fede, non dire dopo un po' non vedo e allora non arriverà niente. Se facciamo così blocchiamo il viaggio della grazia che è partita, non è ancora arrivata ma è partita. Quindi sapere che Dio si occupa sempre di noi, ma non è istantaneo, noi dobbiamo dargli e spiegargli la nostra situazione, la nostra difficoltà, invocami e io ti risponderò è al futuro, io ti invoco adesso e devo avere la sapienza, la pazienza di sapere che la grazia arriverà, ma non istantaneamente. Questo è un rimedio, diciamo così, umano, naturale. No? L'altro, alla causa della paura provocata dal maligno, è che non bisogna mai lasciare l'ultima parola al maligno. Guardate Gesù cosa ha fatto nel deserto. Ha risposto così: sta scritto, e ha citato la parola di Dio. Quindi voi, quando prende un timore panico o una paura suscitata senza motivi reali, non sapete la causa, quindi non potete spegnere il televisore, no? Dite: sta scritto, manderà i suoi angeli in mio soccorso, via da me. Oppure si può dire quello che ha detto il Signore nel Vangelo, quando ha liberato: sta scritto, Gesù ha detto, via di qua, taci, esci. Oppure basta che citiamo la parola di Dio, ma mai rimanere su quel sentimento senza fare niente, senza dire niente. Guardate che Eva è caduta perché ha lasciato l'ultima parola al maligno. Non mai lasciare l'ultima parola al maligno. dobbiamo regnare sulla nostra vita, non deve regnare qualcun altro, eh. Il Signore deve regnare, ma anche noi dobbiamo stroncare questi attacchi. E l'ultimo punto, quello più importante, è che noi dobbiamo sapere che Gesù, col suo sacrificio sulla croce, ha sconfitto il nemico. E quindi dobbiamo essere certi che abbiamo sì un nemico, ma è già sconfitto. Non lasciamoci terrorizzare, perché così aumentiamo il suo potere. E quindi abbiamo sempre la certezza che il Dio che vive in noi è il più forte, è l'onnipotente. Il male ha una certa potenza e fa un gran fracasso, come il proverbio che dice, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Ma Dio ha l'onnipotenza e quando dice basta, è basta. Quindi coltiviamo la fiducia in Dio, che ci ama, che ci vuole proteggere da ogni male, che vuole liberarci da ogni attacco del maligno. Lui ha vinto, stravinto, eh? Quindi abbiamo i mezzi per vincere queste paure, per stroncare queste paure, e dobbiamo metterli in atto, non essere passivi, non dire ma non lo so, fa parte della vita, arriva. Noi siamo troppo passivi, noi spiritualmente possiamo essere sempre attivi, possiamo dire rifiuto. I vari mali che si presentano a noi, ma anche mali fisici, non dire, non so come dire, ecco arriva l'influenza. Se fai così tu gli dici prego, accomodati, no, il Signore è con me, io sono più forte, Lui ha guarito i malati, arriva la tentazione, no, il Signore è con me, Lui ha scacciato il maligno. Noi col nostro essere spirituale dobbiamo essere sempre molto attivi, non adagiarci e prendere tutto quello che capita, dobbiamo rifiutare fermamente e allora se ne andranno, i vari attacchi o mali che si avvicinano a noi. Noi possiamo fare da barriera, eh? E per tornare al Vangelo di oggi, vediamo che mi ha colpito, in questo Vangelo vediamo la fede di Giuseppe. Allora, il tempo di Avvento è un tempo particolarmente adatto per ricordare la tutta pura, l'Immacolata, ma le ho anche per ricordare Giuseppe, colui che ricevette in sogno la visita di un angelo e fu chiamato a diventare il custode privilegiato del Figlio di Dio. Anche la fede di Giuseppe, come quelle di Maria, è una fede straordinaria, è fede in una promessa umanamente irrealizzabile, è fede nel miracolo, è fede in Dio solo, perché la parola di Dio è parola di Dio, non può non essere vera e non realizzarsi. E quindi entrambi trovarono grazia presso Dio, entrambi furono lodati per la loro fede in una promessa di umanamente irrealizzabile, senza chiedere garanzie. E poi certo che la fede di Maria è incredibile, perché lei dovette arrivare fino ai piedi della croce, Giuseppe quello strazio non ha dovuto vederlo, è morto prima. E lei invece non ha potuto rifugire da quella spada che sul Calvario le trapasserà l'anima. E quindi mi veniva da pensare che il Signore, quando è che si esercita la fede? La fede la si esercita quando si dice sì senza capire. Mi viene sempre in mente Abramo, la fede di Abramo. Prima, quando ha sentito la chiamata di Dio, il Signore gli dice parti verso il paese che io ti indicherò. Ora, noi, se ci facessero una proposta così, ma non ci muoviamo, non facciamo un passo, perché noi prima di partire vogliamo sapere qual è il paese, se no non partiamo. Invece Abramo no, il Signore gli dice al paese ci penso io, non è affare tuo, tu parti. Il paese te lo dirò strada facendo. Fede assoluta in Dio. E poi quando ha accettato di portare Isacco sul monte per sacrificarlo, ma sapete cos'è che la riflessione che avevo fatto? Se Abramo avesse detto di no quando il Signore gli ha chiesto il sacrificio di Isacco, non avrebbe mai saputo che invece il Signore, il suo figlio, glielo lasciava. Vedete, il Signore chiede, ma non toglie. Vuole solo vedere a che punto siamo disposti a scegliere Lui, ma poi la cosa ce la lascia anche. E c'era, ieri c'era una bellissima lettura nell'ufficio delle letture di Sant'Agostino, che allora noi quando non capiamo dire di sì è un po' tuffarsi nel vuoto, abbiamo paura e quindi non riusciamo ad andare un po' al di là delle nostre piccole vedute, dobbiamo essere certi che la fede non è mai contro la ragione ma oltre, e solo allora, dopo il salto nel vuoto, faremo l'esperienza di Dio. Come l'ha fatto Abramo, dopo che ha detto di sì, ha capito che Dio il figlio glielo lasciava. E Sant'Agostino parla della preghiera del gemito, e c'è anche nella Bibbia, lo Spirito Santo prega in noi con gemiti inesprimibili. Quindi anche quando gemiamo, il gemito è comunque preghiera, le lacrime, come diceva Papa Francesco, sono gli occhiali di Dio, mi sembra, qualcosa del genere, no? Dobbiamo sapere che il Signore è Lui che sa cosa è meglio per noi. Noi dobbiamo fidarci totalmente di Lui anche quando non capiamo. È soprattutto allora che diamo prova di fede, che ci fidiamo ciecamente di Lui, perché quando capiamo abbiamo una comprensione della cosa, quindi non è fede cieca, c'è comunque uno spiraglio. E quindi chiediamo per intercessione di Maria e di Giuseppe questa grazia di fidarci totalmente del Signore, di sapere che Lui è il nostro Padre, che ci ama, che vuole solo il nostro bene e, come dire, riposarci in Lui, non rimanere nella nostra psicologia, faccio questo, faccio quello, mi scervello, ma no. Anche se io non ho la soluzione, io conosco colui che la soluzione ce l'ha, che è il Signore. E allora rifugiamoci in Lui. Allora, come storiella vi racconto quella delle quattro candele. Siamo in avvento, quindi per il rito romano ci sono quattro domeniche, e c'è la storia delle quattro candele. Quattro candele bruciavano lentamente e silenziosamente sull'altare. Il silenzio era così denso che si poteva udire la conversazione delle quattro fiammelle. La prima disse: io sono la candela della pace, ma nel mondo ci sono guerre, divisioni, rivalità, anche tra amici, parenti, e nessuno viene più a cercarmi. E si spense. La seconda candela disse: io sono la candela della fede, ma non vogliono più credere. Anche Gesù ha detto: quando tornerà il figlio dell'uomo, troverà ancora la fede sulla terra? Vogliono sempre vedere, toccare e mai credere, così nessuno viene più a cercarmi. E si spense. La terza disse: io sono la candela della gioia, ma tutti sono tristi, c'è tanto pessimismo, scoraggiamento, e nessuno viene più a cercarmi. E si spense. In quel momento arrivò un bimbo che, vedendo le tre candele spente, si mise a piangere e disse: ma perché vi siete spente? Così c'è troppo buio qua dentro. Allora prese la parola la quarta candela e disse: non piangere bambino, finché la mia fiammella rimane accesa, niente è perduto, perché con quella puoi accendere tutte le altre. Sai chi sono io? Sono la candela della speranza. Allora il bimbo prese la candela della speranza e con essa accese tutte le altre. Ecco, vedete cos'è il tempo lamento? È tempo di speranza. Allora chiediamo al Signore di mettere sempre sul nostro cammino una candela della speranza. Poi voglio rispondere alla domanda, mi hanno risposto, vi avevo fatto la domanda, cos'è Proxima Centauri? Allora, Proxima Centauri è, non è una costellazione, è una stella la più vicina al di fuori del sistema solare, è a 4 anni luce, e ve ne parlerò in dettaglio la prossima volta, perché questa volta non mi rimane il tempo. Allora, vi do la vitamina spirituale, che è questa. Questa vita non è la dimora, ma è la nave, e io aggiungo, e il capitano non siamo noi, il capitano è lui, e vi conviene mettere questo capitano al timone della barca, perché è l'unico, io lo chiamo il capitano, perché è l'unico che ha comandato anche alla tempesta di placarsi, e quindi siamo su una nave che ha un capitano che controlla anche le tempeste. Ecco, verissimi, allora vi auguro anche un buon Natale, non ci sentiremo prima, che il Signore veramente nasca in voi, che siate la culla di Gesù, e se avete domande e chiarimenti, il numero è 338-7553847 e trovate tutto sul sito incamminocongesu.org. Ciao a tutti da Vilma, con i migliori auguri a tutti. Ciao da Vilma.